Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Durante il periodo estivo molte persone partiranno in vacanza lasciando case e appartamenti vuoti che insomma potrebbero anche diventare obiettivi prediletti di ladri che effettivamente approfittano dell'assenza dei padroni. Quindi oggi vogliamo parlare di una campagna nella quale la polizia invita tutta la popolazione ad essere prudente e suggerisce alcune precauzioni che possono essere adottate per proteggere se stessi e per scoraggiare i ladri. Per parlare di questo abbiamo invitato Renato Pizzolli, che è capo del servizio comunicazione media e prevenzione della polizia cantonale. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E poi con lui c'è anche Mattia Dadalta, addetto alla prevenzione per il servizio comunicazione e formatore della polizia cantonale. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Beh, diciamo che l'estate, la stagione della leggerezza, dei viaggi, delle case che si svuotano, ma è anche il momento in cui i ladri diventano più attivi, silenziosi e organizzati.
Sì, o quantomeno approfittano di determinate condizioni che agevolano in qualche modo, in alcuni casi, il loro agire. Sicuramente il fatto che faccia caldo permette loro di trovare le case non per forza chiuse, oppure permette loro di agire in maniera indisturbata perché non c'è nessuno nei pressi né dell'abitazione né delle abitazioni attigue, quindi approfittano di queste condizioni per introdursi con meno fatica, con meno rischio in un'abitazione dove verosimilmente poi troveranno comunque degli oggetti di valore e quindi uno scopo per agire, per rubare.
Ma quindi possiamo dire che purtroppo mentre noi ci rilassiamo loro osservano e agiscono. Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così poi chi desidera da casa può intervenire. Magari qualcuno può anche raccontarci di una esperienza che ha vissuto, qualcuno magari ha dei consigli, oppure semplicemente potete rivolgere tutte le domande che desiderate ai nostri esperti. Quindi se volete scriverci un messaggino via WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113. Se invece volete chiamare 0848 03 0808. Allora parliamo soprattutto della nostra regione, quindi del Ticino. Che cosa dicono i dati?
Ma i dati sono confortanti, nel senso che i furti con scasso nelle abitazioni, quelli di cui parlavamo un attimo fa, sono in diminuzione. E anche per il 2026 la tendenza dei primi mesi è molto positiva, perché è ancora in contrazione e quindi la prospettiva è quella di dati quasi sovrapponibili a quelli del periodo del Covid. Quindi immaginiamoci un anno che porta questo tipo di dati. In realtà però bisogna fare attenzione, perché da una parte i furti con scasso nelle abitazioni diminuiscono, poi i taccheggi per esempio aumentano e poi quando noi abbassiamo la guardia evidentemente il rischio aumenta e poi si concretizza anche in furti che si subiscono. L'essere sensibilizzati, questo è una cosa a cui io credo molto, del resto del mestiere che faccio, l'essere sensibilizzati ci permette di cogliere meglio l'importanza di alcuni piccoli gesti, e questi piccoli gesti a volte fanno veramente la differenza.
Certo, beh, diciamo che secondo le statistiche appunto si sa che i mesi più critici, diciamo così, sono giugno, luglio, agosto, proprio perché molte famiglie sono in viaggio, c'è anche chi si assenta per dei periodi piuttosto lunghi, e quindi oggi vogliamo vedere tutta una serie di strategie per non far capire ai malintenzionati che le nostre case sono libere e vuote. Una prima domanda è: ma ci sono delle zone più colpite? Magari nell'immaginario delle persone potrebbe anche esserci il fatto che ad essere colpite sono le case nelle città, nei centri urbani, c'è più gente, c'è più movimento rispetto magari alle zone più discoste.
Per fare un ragionamento estremamente generico, si può dire che percentualmente nei centri urbani ci sono più furti, però in realtà ci sono tante tipologie di furto e tante tipologie di autori. C'è chi approfitta della facilità magari di introdursi in stabili con più appartamenti e anche magari di porte d'entrata in questi stabili magari non nuovissimi, più semplici da scassinare, mentre ci sono altre tipologie di autori che approfittano invece di zone discoste per agire, hanno magari un po' più tempo, hanno altro materiale da scasso e possono comunque operare. Quindi dire che una zona è sicura e una no è veramente difficile. Alcuni accorgimenti, come quello di chiudere sempre non solo la porta principale, ma tutte le vie di accesso a chiave, laddove la chiave è possibile, comunque anche le finestre, chiuderle, abbassare le tapparelle, affrancare se ci sono la possibilità, queste a chiudendole anche con un lucchetto, se si va via per diversi giorni. Insomma, rendere inaccessibile l'abitazione è una cosa importante indipendentemente da dove ci si trova.
Beh, sicuramente noi possiamo fare tanto, poi vedremo chiaramente tutti i consigli. Ci sono comunque anche dei momenti della giornata che sono sicuramente più prediletti, diciamo così, dai malintenzionati, probabilmente nel tardo pomeriggio, nella prima serata, quando c'è l'imbrunire di notte, e poi specialmente se hanno l'impressione che la casa sia appunto vuota per un po' di tempo.
Ma durante l'estate chiaramente dipende da quello, dipende da dove si trova l'abitazione, dipende anche se è particolarmente isolata o meno, se no evidentemente la luce non aiuta i ladri, per cui agiscono di notte, a volte agiscono anche prima che venga l'alba, in altri periodi dell'anno agiscono all'imbrunire. Ecco, la dinamica è la stessa, quando è ancora buio e quando verosimilmente o non c'è nessuno o chi c'è sta dormendo, quindi posso comunque approfittare della sua, tra virgolette, assenza fisica o assenza di spirito nell'abitazione e posso agire. Però non vuol dire che negli altri momenti della giornata posso lasciare tutto aperto e essere tranquillo, perché evidentemente il rischio, agevolando in questo modo l'agire dei ladri, è comunque un rischio accresciuto.
Assolutamente. E per ovviare a queste situazioni ci sono tanti consigli, che sono dei consigli che non servono solamente d'estate, servono sempre e comunque, e ne possiamo dare alcuno, come diceva prima Renato: chiudere sempre la porta a chiave, innanzitutto le finestre, anche quando usciamo magari per breve tempo dall'abitazione. E per chiudere le finestre intendiamo anche di non lasciare la finestra magari a ribalta, perché anche una finestra a ribalta può essere un accesso guadagnato per qualcuno che vuole arrivare all'interno del nostro appartamento quando noi non ci siamo. Chiudiamo sempre la porta d'entrata con tutte le mandate, non è mai di troppo una mandata in più. Non dimentichiamo che ci sono anche i balconi, quindi se abbiamo un balcone magari al primo o secondo piano, cerchiamo magari di fare in modo di mettere qualche cosa per non permettere alle persone di entrare e salire sul nostro balcone e poi cercare di guadagnare l'accesso della nostra casa. Le cantine, ricordiamoci anche che ci sono le cantine, quindi anche queste con un lucchetto piuttosto che chiusura mandata, chiudiamo anche quelle. Non lasciamo le chiavi così sotto lo zerbino, alcune volte diciamo al vicino, alla vicina, vado via per un determinato periodo di tempo, magari la chiave è in quel posto, oppure magari mettiamo un bigliettino, diciamo la chiave è qui. Ecco, non facciamolo, sembra scontato ma così tanto scontato non è. E poi c'è anche quella bella cosa di utilizzare magari un timer per le luci quando siamo magari in vacanza, quindi per un'assenza prolungata dalla nostra abitazione, ecco che un timer per accendere e spegnere le luci luci potrebbe essere anche una buona soluzione.
Ecco, stanno già arrivando le prime domande, quindi vediamo come l'argomento suscita subito interesse. Qualcuno ci chiede proprio: non avevo mai considerato un pericolo le finestre a ribalta. Mi potrebbe spiegare gentilmente perché?
Una finestra a ribalta lascia uno spazio, un'apertura dove il malintenzionato con degli attrezzi riesce ad entrare dove c'è la maniglia e quindi in un modo o nell'altro riuscire magari ad aprire la finestra. Poi dipende chiaramente dalla tipologia di finestre, sia chiaro. Però ecco che se non lasciamo nulla di aperto è una difficoltà maggiore per chi vuole rubarci qualche cosa in casa.
Sì, magari in questo senso di non sottovalutare, adesso sembra quasi che dobbiamo creare un fortino, ma in realtà
no,
il fatto di chiudere la casa implica tutte le vie di accesso. Ricordiamoci anche i lucernari, quindi quelle finestre sul tetto, perché anche quelle sono una via di accesso. Chiaramente un micro spiraglio magari diventa difficile, ma lasciare aperto anche un lucernario è una via di accesso. La porta, la finestrella del bagno, un altro tipico, un'altra tipica finestra che magari lasciamo aperta per uno scopo chiarissimo a tutti, quando si esce di casa la cosa di ricordarsi di chiuderla è fondamentale.
Ecco, qualcuno ci scrive: immagino che siano gli appartamenti, le case ai piani più bassi ad essere più colpiti. Fino a che piano bisogna preoccuparsi, ci chiedono.
Ma diciamo che questi consigli vanno bene per tutti i piani. Poi è vero che dal primo piano ma anche all'ultimo piano potrebbero essere gli appartamenti forse più colpiti, perché al primo piano l'accesso è facile da guadagnare, si arriva magari in cima dove è anche, diciamo così, prendono un poco più di tempo per fare quello che vogliono all'interno dell'appartamento, così che se vengono armati i soccorsi o qualcuno capisce qualche cosa, ecco che loro magari sono già riusciti a lasciare la casa e di conseguenza il palazzo. Però queste regole che noi raccontiamo qui oggi e comunque sempre sono da considerarsi valide per tutti i piani e per tutti gli appartamenti, case comprese.
Ecco, qualcuno ci dice: non dobbiamo però avere il terrore. Poi c'è chi ci scrive, c'è chi mette anche degli allarmi extra. Qualcuno ci chiede che cosa rubano in generale.
Allora, io prima passerei dal fatto di non avere terrore, che è una parola molto forte. Non bisogna vivere nella paura, in casa propria bisogna vivere serenamente. Quello che si consiglia è appunto di avere dei piccoli accorgimenti, di utilizzare dei piccoli accorgimenti in maniera tale di essere ancora più sereni. Quello di chiudere l'abbiamo detto, ma può essere anche l'installazione di un sistema d'allarme oppure un sistema di illuminazione al passaggio. Sono tutti dei piccoli deterrenti che mitigano un po' il rischio di essere una casa appetibile per dei malintenzionati. Rubare, rubano quello che trovano in casa. Chiaramente prediligono gioielli e denaro contante. Però non è da escludere che rubano altri oggetti, soprattutto se questi possono essere considerati a un primo sguardo di valore.
Un ascoltatore ci dice: buongiorno, argomento videosorveglianza. Mi è stato detto che in uno stabile condominiale è possibile installare una videocamera solo all'ultimo piano con l'accordo di tutti i proprietari del piano in questione, mentre sugli altri piani intermedi, anche con l'accordo di tutti, appunto, non si può a causa del passaggio di persone su questi piani intermedi e quindi per una questione di privacy. Cosa mi potete dire in proposito? Grazie mille Rocco. E poi aggiunge: videocamera sul pianerottolo con visuale sugli accessi agli appartamenti.
Diciamo che qui ci troviamo in una zona dove ci sono dove comincia la mia di libertà e dove invece va a cozzare con quella di qualcun altro. E la protezione della privacy è molto sentita in Svizzera, quindi un sistema di videosorveglianza che mi permette di registrare magari involontariamente, ma che entra in un altro appartamento, evidentemente può creare dei problemi a livello giuridico. Ci sono molti però sistemi di video di sicurezza che possono essere implementati. In un palazzo sicuramente investire sulla porta d'entrata è un buon investimento. Chiaramente poi deve essere che sia montabile la porta che si vuole montare in quel palazzo, perché magari si vorrebbe una porta particolarmente pesante, blindata e che non è supportata dall'infrastruttura. Queste cose sono poi da vedere evidentemente con i proprietari del palazzo. Ma investire sulla porta d'entrata, su piccole sicurezze magari sulle finestre a dipendenza di dove ci troviamo, come anche la possibilità di chiudere le finestre ma di applicare una chiave, cioè una serratura sulla maniglia della finestra, in maniera tale che è chiusa doppiamente, non è solo chiusa ma è anche chiusa a chiave. Ecco, questo aumenta già molto senza bisogno magari di installare un sistema d'allarme. Il sistema d'allarme va poi magari con dei professionisti valutato di caso in caso.
Certo, comunque la videosorveglianza viene valutata spesso. Un privato a casa sua può installarla? Ma una sì. Telecamera, qualcosa di controllo?
È chiaro che è sempre dove questa punta e cosa ritrae. Se è fatta per vedere il passaggio sulla strada, sulla via pubblica, possiamo avere un problema. È chiaro che se invece sta puntando sul giardino, quindi nel privato, la situazione cambia di molto ed è consentita.
Ecco, ci dicono anche al giorno d'oggi esistono anche queste telecamere deterrenti fatte molto bene, che sembrano vere. Chiedono se in generale i ladri sono molto scaltri, per cui le conoscono benissimo e riconoscono se si tratta di una telecamera finta oppure se è vera.
Ma diciamo che alcune volte ne sanno più di chi le monta. Vero è che una telecamera finta può servire da deterrente, è meglio chiaramente installarne una che ha la funzione per la quale viene installata. Solo così abbiamo una copertura per lo scopo. Sono molto scaltri, quindi diciamo che studiano in ogni dettaglio apparecchiature e sono anche a conoscenza delle nuove tecnologie, come detto prima, forse più di chi le installa. Quindi il nostro consiglio è sempre quello di installarle per davvero.
Un nostro ascoltatore che ci saluta, si chiama Giuseppe, ci dice: vi sto ascoltando con interesse, abito in una zona con delle villette a schiera e ho avuto dei consigli che applico da tempo, penso che siano stati utili a me. Allora, uno, avvertire i vicini sulle date di assenza; due, luci solari esterne che si accendono con sensori di movimento; tre, timer che si accendono in casa, non solo luci ma anche radio con un volume non alto ma comunque che si può udire; e poi non chiudete completamente le persiane ma mettetele con possibilità di far vedere appunto una luce; non nascondere o porre in cassette di sicurezza valori, denaro e gioielli.
Ma diciamo
pronto
che
per lavorare in polizia.
Esatto.
Bravissimo.
Che Giuseppe è uno di noi, diciamo, ha veramente applicato quelli che sono i consigli, soprattutto relativi a chi è assente dall'abitazione, sia per brevi sia per lunghi periodi o medi periodi. Quello che è importante è sia per i sensori, cioè creare della luce. Questo dissuade il ladro semplicemente perché è visibile, Quindi il fatto della luce è nemico di chi vuole agire in questo modo e entrare furtivamente in un'abitazione. Il timer serve per dissimulare la presenza in casa. Questa può essere dissimulata anche da, se io vado in vacanza e chiedo ai vicini, per esempio, di venire a bagnarmi le piante semplicemente, e gli chiedo anche di alzare e abbassare le tapparelle, aprire le tapparelle e poi chiuderle quando torno più avanti, permette di creare movimento nell'abitazione, e se qualcuno sta tenendo d'occhio la casa, evidentemente la battezza come una casa abitata. Quindi il dissimulare la presenza in casa è un'ottima cosa che noi consigliamo sempre. Quello delle persiane non completamente chiuse, io personalmente non l'avevo mai consigliato, ma è un consiglio utile, nel senso che chiudere completamente per 2 settimane le persiane dà la sensazione di una casa che non è abitata, quindi che non c'è nessuno in casa, per cui è giustissimo quello che diceva Giuseppe. E magari ricorderei anche di non lasciare che la buca lettere strabocchi di posta. Quindi fare un fermo posta, chiedere a un vicino o un parente di svuotare la buca lettere è un altro elemento che ci permette di non segnalare che non siamo in casa.
Beh, tra l'altro, visto che si è detto più volte, magari un vicino, un parente, un amico può venire a casa per svariati motivi, sembra un'informazione banale, uno dice beh certo, però viene fatto costantemente: non lasciate chiavi in posti abituali. Già alcuni le lasciano in buca lettere, magari dicono la metto in una busta che così la spingo in fondo, si pensa che sia della posta. Poi ci sono i classici vasi, insomma, dei fiori, zerbini, dovrebbero già essere tutti aboliti questi sistemi, eppure ogni tanto qualche vicino ti dice ti lascio lì la chiave.
Sì, è fortemente sconsigliato, perché noi pensiamo molte volte che i ladri o i malintenzionati sorveglino la casa per giorni o per diverse ore. In realtà hanno un buonissimo colpo d'occhio e in un attimo battezzano un'abitazione come allettante o meno per il furto. E allo stesso modo in un attimo controllano quei punti dove potrebbe esserci la chiave senza problemi, e superano evidentemente la nostra fantasia. Quindi è sconsigliato lasciare la chiave in posti accessibili dall'esterno.
Ecco, tra l'altro, a questo proposito, probabilmente le avranno viste tutte, adesso esistono queste piccole cassettine con un codice che si può digitare, nel quale lasciare le chiavi. Vengono utilizzate anche dalle strutture turistiche, da chi affitta gli appartamenti, eccetera. E ho sentito tanta gente porsi la domanda: ma sono sicure, o poi i professionisti riescono comunque a scassinarle? È vero che ne esistono di quelle che si comprano, insomma, sul sito cinese, per intenderci, sono fatte di plastica e probabilmente basta una martellata, e io ho visto che ci sono quelle vendute anche dai fornitori di chiavi, per esempio, che sono tutte blindate con tanto di ferro all'interno. Cosa ne pensate?
Dipende un po' da come è strutturata la cassettina. Diciamo che ci sono dei sistemi elettronici, quindi ad apertura elettronica, dove devi inserire un codice, altri ancora come il lucchetto vecchio della bicicletta che si muove la rotellina e si sceglie il numero. Ce ne sono di diverse tipologie, possono essere sicure, ad esempio quelle con il codice, che sono forse un poco più complesse da aprire perché ci vuole un poco più di tempo, dove il tempo non esiste, ecco che potrebbe essere un buon deterrente quello. Quindi senz'altro sì, possiamo dire che sono sicure in parte, se non quelle, appunto, come diceva lei, magari di basso costo, ecco, bisogna, magari lì investiamo un qualcosina in più.
Ecco, tra l'altro il nostro ascoltatore Giuseppe ci ha ancora scritto un altro consiglio: di fare delle foto recenti di ciò che viene magari rubato, in maniera che poi si possano presentare le fotografie all'assicurazione nel caso sciagurato inaugurato in cui insomma venisse rubato qualche cosa. E poi aggiunge anche: oggi ci sono sistemi a circuito che io uso che inviano immagini su internet al nostro telefonino, e con questo si può avvertire un'eventuale Securitas o un altro insomma ente che fa questi tipi di servizi, se si ha il sospetto di furto o se si vede un furto.
Certo, allora, per tornare alla prima cosa che ha detto il nostro ascoltatore, sì, è buona cosa fotografare gli oggetti che abbiamo in casa, così che dovesse succedere la disgrazia che qualcuno entra nel nostro appartamento e ce li ruba, ecco che li abbiamo per poi consegnare il tutto all'assicurazione e rendere la pratica più veloce. Questi sistemi a circuito chiuso, sì, come si diceva prima, devono essere comunque installati senza andare a, diciamo così, invadere la pubblica via piuttosto che il terreno d'altri. E ci sono dei sensori dove, sì, a circuito chiuso la persona magari passa anche magari davanti alla nostra porta d'entrata, ecco che la telecamera si attiva in modo automatico e arriva una notifica sul dispositivo elettronico e tu capisci chi è e che cosa ci sta facendo lì.
Ma insomma, vedo che abbiamo comunque tanti ascoltatori molto preparati. Qualcun altro ci scrive: buongiorno, bisogna evitare anche di postare subito foto che indicano palesemente la propria assenza. E qui questo ascoltatore sfonda una porta aperta.
Sì, diciamo che bisogna avere un'attenzione particolare ai contenuti che postiamo sui nostri social. È molto vero, noi tendiamo a scrivere di tutto e di più, cosa da non fare quando stiamo assenti per un periodo dalla nostra casa, perché se qualcuno vuole magari arrivare a rubare da noi, è vero che magari non ci tiene d'occhio da chissà quanto tempo, però ecco che una ricerca con nome e cognome è subito fatta su Facebook e su Instagram, si capisce se la persona è o non è a casa. Quindi noi consigliamo di non scrivere sui social che siamo magari in partenza o direttamente o addirittura in vacanza, cerchiamo di non mettere foto, storie o addirittura il nostro programma di viaggio in tempo reale, di non pubblicare anche le foto dei biglietti parto verso Madrid piuttosto che o date di rientro e di ritorno o di partenza e di ritorno. E se proprio vogliamo mettere che siamo da qualche parte, scriviamo una frase o qualcosa, evitiamo magari di geolocalizzarci, perché ecco che lì è proprio come dire: sono qui e sarò assente per un periodo prolungato. E se proprio vogliamo condividere qualche cosa, ecco, magari di non lasciare il profilo completamente pubblico, ma magari di mettere delle restrizioni con amici e non amici degli amici, insomma tutte queste situazioni di privacy che sui social si possono impostare per la nostra sicurezza.
Beh, certo che non si è mai abbastanza prudenti. Evidentemente però questi consigli mi fanno anche pensare a una domanda: ma quindi ci sorvegliano? Magari stanno controllando la mia casa e poi per avere qualche informazione in più vanno a vedere se io ho un social, se ho postato qualche cosa. Cioè, i furti sono mirati o sono casuali?
Ma come dicevo prima, agiscono in poco tempo, nel senso che non investono giorni per rubare all'interno di un appartamento qualsiasi. Cioè, se parliamo di un furto molto particolare in un'abitazione molto particolare, che potrebbe portare a una rifurtiva decisamente importante, allora questo è una pianificazione diversa. Ma altrimenti agiscono abbastanza in fretta e ripetutamente, nel senso che possono cercare di compiere o compiere più furti in una zona abbastanza ristretta geograficamente. Poi tutto aiuta, nel senso che se riescono a capire che in casa non c'è nessuno, da alcune indicazioni come abbiamo detto prima, evidentemente sono propensi a entrare in questa abitazione. Altrimenti, se hanno un dubbio e c'è un nome sul campanello, al giorno d'oggi quanto ci metto a mettere quel nome e vedere se in Facebook c'ha le foto con magari sta facendo un aperitivo sulla spiaggia? Perché se sta facendo aperitivo sulla spiaggia probabilmente non è in casa in quel momento. Ecco, è un po' questo, non è proprio un sorvegliare, ma sono dei controlli puntuali. Quindi qui vorrei sollevare un attimino da quella paura di essere sorvegliati, spiati, perché non è proprio così. Investirebbero troppo tempo e energie per farlo, ma però dei controlli li fanno e hanno un occhio molto allenato, quindi questi piccoli accorgimenti di cui abbiamo parlato cerchiamo di metterli in atto per aumentare notevolmente la nostra sicurezza.
E allora tra pochissimo tanti altri consigli per passare un'estate tranquilla. Oggi alla consulenza stiamo parlando di prevenzione per quello che riguarda i furti alle nostre abitazioni, alle nostre cose. Poi vedremo, non ci soffermeremo solamente ai furti con scasso alle nostre case, ma parleremo anche di borseggi, di furto nelle automobili. Purtroppo noi partiamo in vacanza, i ladri no. Allora, stanno comunque arrivando tanti messaggi, vogliamo rispondere a tutti quanti e lo facciamo fare a Renato Pizzolli, che è il capo del servizio di comunicazione, media e prevenzione della Polizia Cantonale, e a Mattia Dadalt, che è addetto alla prevenzione per il servizio di comunicazione ed è anche formatore della Polizia Cantonale. Allora, un'ascoltatrice ci chiede: io abito al quarto piano di un palazzo con un ballatoio senza portone, che cosa si può fare per evitare degli inconvenienti?
Ma in questo caso consigliamo di trattare l'appartamento come un'abitazione singola, quindi immaginiamoci una casa singola. Ecco che tutti quegli accorgimenti che abbiamo consigliato oggi, che sempre consigliamo, di metterli in pratica, quindi porte chiuse, assicurarsi che la porta sia effettivamente chiusa con la mandata, le finestre chiuse, non lasciare alcunché di aperto, insomma, ecco, questo è un consiglio che ci sentiamo di dare.
Qualcun altro invece ci scrive: beh, comunque i ladri possono anche distruggerle le telecamere, quindi secondo me non hanno molto senso. Poi qualcun altro ci dice: guai a chi si arma per difendersi, giusto? Chiede.
Beh, qui apriamo, sono due discorsi, quello delle videocamere o la videosorveglianza è un tipo di sicurezza che si può installare. Ci sono allarmi anche sonori, ci sono allarmi che segnalano il movimento, ci sono allarmi che sono collegati a una centrale di allarme di sicurezza privata. Quindi diciamo è una vasta gamma e secondo me da una buona porta o un chiavistello in avanti tutto quello che ci fa sentire più sicuri è corretto applicarlo. Chiaramente anche in base alle proprie disponibilità economiche. Quello che invece si dice di armarsi per difendersi, questo mi fa molta paura, perché in realtà si può accrescere notevolmente il rischio di farsi male, di far male a qualcuno, di andare incontro a grandi difficoltà e proviamo a pensare comunque per difendere un bene che è quello pecuniario. Quindi io direi che rendere più sicura la casa senza l'utilizzo di armi è decisamente consigliato, di avvisare la polizia e fare le segnalazioni puntuali non appena si ha un sospetto è consigliatissimo. La polizia arriva e se la segnalazione è urgente arriva in urgenza, quindi in breve tempo, ma quello di utilizzare delle armi assolutamente io mi sento di dire che accresce il rischio e non lo diminuisce.
Allora magari diamo anche qualche consiglio: se io arrivassi a casa e dovessi notare qualche cosa di sospetto, magari la porta è aperta, una finestra è accostata, ho il sospetto che ci sia qualche cosa, che cosa devo fare?
Allora, la prima cosa che mi sento di dire è di non vergognarsi, perché magari ci assale il dubbio, non so se l'ho chiusa io, se ho lasciata aperta, non disturbo la polizia, magari faccio figure, sono cose che ci passano per la testa. Se c'è un dubbio è giusto chiamare la polizia, spiegare in maniera molto onesta la situazione e aspettare l'arrivo della pattuglia per entrare in casa. Così si evitano inutili rischi e poi se per caso la porta è rimasta aperta per una sbadataggine, non succede niente. Nessuno della polizia fattura nulla e non, il rischio di fare una brutta figura effettivamente non c'è, perché nessuno giudica. Se si è avuto un timore a quel momento è giusto fugarlo con una pattuglia che fa un controllo.
Quindi niente rischi, non si corre dentro a vedere se è successo qualcosa, meglio chiamare ed aspettare. Se invece succede pure questo, purtroppo, dovessi sentire dei rumori sospetti mentre sono a casa, che cosa devo fare?
Anche in quel caso, senza alcun timore, contattare la centrale di polizia, il numero 117, e soprattutto se capiamo che effettivamente all'interno dell'appartamento c'è qualcuno, di non affrontarlo faccia a faccia, nel senso che non sappiamo dall'altra parte chi c'è, che cosa fa, se ha degli oggetti pericolosi. Quindi chiamare la centrale di polizia all'117 e seguire chiaramente le indicazioni che vengono date dall'operatore.
Stanno arrivando tanti messaggi. Allora, qualcuno ci chiede, però non so se sapete rispondere perché deve essere una domanda assicurativa, io ve la leggo. A livello dell'assicurazione, con queste scatolette, le key box, come funziona? Rispondono in caso di furto? Sapete qualcosa o faremo rispondere poi a un assicuratore?
A dire la verità, io non so rispondere in questo caso. Quello che ci tengo a dire è che se noi mettiamo le chiavi in un dispositivo che palesemente è fatto per quello, deve poi essere abbastanza sicuro da proteggerle. Questo è il senso. Quello che è importante ricordare è che il numero delle emergenze è il 117, come diceva bene prima Mattia. Se abbiamo invece una segnalazione che mi frulla in testa perché ho visto una macchina che sono due giorni che gira nella via e non so bene perché lo fa, ho preso il numero di targa, dico chiamo, non chiamo, chiamo la polizia. A quel punto non è necessario chiamare il 117, si può chiamare la centrale allo 0848 25 55 55, ma è giusto fare la segnalazione, anche se non è una cosa urgente, perché un controllo in più rende comunque più sicura la propria abitazione, la propria via. Magari non ha guardato casa nostra, ha guardato a casa del vicino, facciamo un gesto di benevolenza nei confronti del vicino e segnaliamo comunque questa vettura che per un motivo o per l'altro ci sembra sospetta.
Ecco, qualcuno ci dice che ha sentito da conoscenti queste informazioni secondo le quali poi ci sono i ladri che lasciano dei segnali sulle bucalettere, su alcune parti delle case, dei cancelli. Chiedono se c'è qualcosa di vero o se sono leggende metropolitane.
Io ho iniziato a lavorare in polizia 29 anni fa e giravano delle decodifiche di questi segnali e venivano già messi in dubbio come se reali o meno. Per cui resta un po' lì come situazione. È chiaro che però se io vedo qualcosa sulla bucaletta vicino al campanello, dei segni che prima non c'erano e ho un dubbio, torniamo a quello che abbiamo detto prima. Se ho un dubbio, se ho un sospetto, io chiamo. Arriva una pattuglia della polizia e verifica. Questo è quello che è giusto fare. Poi si potrà capire se è qualcosa di veramente sospetto o magari è solo un segnetto, un graffio o un disegno di un bambino. Non so, magari si risolve in maniera molto, molto banale.
Un'ascoltatrice ci dice: appartamento piano terra, abbassare o meno le tapparelle? Io non lo faccio, altrimenti si capisce subito che non ci siamo. Voi cosa ne pensate?
Ma direi che no, le tapparelle, se si necessita, le può abbassare. Ecco che anche lì consigliamo di bloccarle se si riesce in qualche modo dall'interno, così da, se c'è qualche malintenzionato, impedire il facile accesso. Non è che una persona che abita al pianterreno non può abbassare le tapparelle, ha tutto il diritto di farlo se vuole, è da tenere in considerazione tutto quello che abbiamo raccontato fino a questo momento.
Soprattutto di notte, certo. se l'abbassa è tanto di guadagnato per tutti e non è per forza un segnale che non sia in casa. È chiaro che se le abbasso e rimangono abbassate per 2 settimane, se c'è un vicino che viene a, come dicevo prima, bagnare le piante e me le apre e poi le richiude, questo aiuta a dissimulare la presenza, come dicevamo in precedenza.
Qualcuno ci dice: a suo tempo mi avevano regalato un piccolo apparecchio che, visto dall'esterno, dava quell'effetto che c'era qualcuno all'interno della casa che cambiava i canali della televisione. Esistono anche queste cose?
Sì, sono quei dispositivi elettronici che vengono installati all'interno degli appartamenti, come detto accendono, spengono la luce, possono accendere e spegnere la televisione, la radio, tutto quel che serve per simulare una presenza e che, come diceva Renato prima, dalla propria porta d'entrata in avanti serve per far sentire tutti più sicuri.
Allora, come ho detto insomma un po' di tempo fa, è vero che il tempo ci sta scappando di mano, stiamo piano piano arrivando verso la conclusione, non bisogna pensare solamente alle abitazioni, ma purtroppo i ladri sono molto ingegnosi e fanno anche quelli che voi chiamate furti semplici, quindi senza scasso, portano via anche dall'esterno delle abitazioni, dai mobili di giardinaggio eccetera, però sono anche attivissimi nelle piscine, alle feste campestri, in tutti i posti dove c'è molta gente, all'interno dei centri commerciali, insomma purtroppo anche tanti tra i nostri ascoltatori lo sapranno.
D'estate i borseggi sono abbastanza frequenti. Uno, perché ci si trova in zone molto affollate, come può essere anche un concerto o delle manifestazioni. Ci si trova su bus o su mezzi pubblici che possono essere d'estate più affollati magari che in altri momenti dell'anno, visto il turismo e altro, e la confusione, l'essere piuttosto ravvicinati uno all'altro, aumenta la appetibilità per un borseggiatore perpetrare un furto. Ci sono anche dei momenti in cui lasciamo incustoditi i nostri beni, soprattutto penso se andiamo in un bagno pubblico, in una piscina, noi ci troviamo a lasciare la nostra borsa e andiamo a fare il bagno. Ecco, se lì lasciamo anche dei valori, sono fortemente a rischio, quindi è giusto assicurarli, magari mettendoli in un armadietto chiuso a chiave o affidandoli a uno che in quel momento, una persona che in quel momento non sta facendo il bagno con noi.
Certo, però è un dato di fatto che è un attimo anche ritrovarsi con la borsetta alleggerita quando si passeggia, quando si va in un luogo affollato, parlavamo anche delle feste campestri o insomma dei bei momenti conviviali che tutti visiteremo durante l'estate.
Anche qui piccoli accorgimenti possono aiutare molto. Se teniamo a mente che se noi lasciamo accessibile l'entrata della borsa, della borsetta o dello zaino a un malvivente, aumentiamo il rischio che questo ne approfitti. Se noi per esempio abbiamo lo zaino e l'abbiamo sulla schiena, non potendo vedere quello che ci sta dietro, risultiamo più vulnerabili. Se noi lo zaino semplicemente lo giriamo e lo teniamo davanti, aumentiamo notevolmente la sicurezza per il nostro zaino. Se la borsetta, al posto di tenere l'apertura verso l'esterno, la giriamo verso l'interno, rendiamo decisamente più inaccessibile il lavoro al malintenzionato. Lo diciamo perché non sono molto abili, ma in realtà agiscono sfruttando queste distrazioni, e se visti dall'esterno agiscono in maniera abbastanza anche evidente. Abbiamo già mostrato sui nostri canali social come agiscono magari sulla borsetta lasciata incustodita su un carrello della spesa, e visto dall'esterno si dice: ma com'è possibile che nessuno vede niente? Però la velocità, il colpo d'occhio del professionista, ai noi professionista, fa sì che agisce nel momento in cui nessuno sta guardando, e lo fa con sufficiente velocità per riuscire nel suo intento e poi lasciare il luogo.
Beh, chiaramente questi sono episodi che succedono ovunque in tutto il mondo, anche da noi, però è vero che, visto che stiamo parlando di vacanze in particolare, se stiamo vivendo un momento spensierato è anche peccato farsi rovinare la vacanza, la gita, da questi spiacevoli episodi. È un dato di fatto: dove ci sono i turisti, dove si sa che si recheranno per certe attrazioni, si concentrano e sono organizzatissimi. Voi sapete un po' com'è il loro procedere, giusto?
Sì, sono organizzati, diciamo che sono persone che agiscono dove c'è folla, non lavorano o lavorano raramente da soli, perché si muovono in gruppi, così almeno hanno anche modo di creare una distrazione per cercare di, appunto, rubare quel che vogliono rubare. Un consiglio che ci sentiamo anche di dare è quello di portare magari pochi contanti, più utilizzare una carta, perché se abbiamo tanti contanti magari ci seguono, vedono anche che abbiamo soldi, o che pure andiamo al bancomat a prelevare. Ecco, anche lì, se necessitiamo di prelevare dei soldi al bancomat, cerchiamo di coprire il codice, o anche quando paghiamo magari all'interno di un negozio, e non perdere, oltre che tenere lo zaino sul davanti, se dobbiamo appoggiarlo da qualche parte, non perderlo mai di vista. Borse o bagagli in generale, perché è subito fatto che anche lì, lavorando in gruppo, ti distraggono e quindi ti giri e non c'è più la borsa.
Poi abbiamo parlato di tessere bancarie, lo so, non lo fa nessuno, però noi lo ricordiamo comunque. Assieme alle tessere non teniamo i codici, i PIN, perché ce lo vogliamo in maniera diciamo non necessaria l'agire dei malintenzionati. Quindi è un piccolo accorgimento, è vero, nessuno lo fa, però se qualcuno lo facesse dell'ascolto, raccomandiamo di evitarlo.
Beh, poi evidentemente, se riescono a rubarti il borsellino, molto spesso c'è dentro un po' tutto, no? Il documento, la patente, la tessera bancaria, quindi sembra un consiglio banale, però poi quando succede tutti dicono: che sciocco che sono stato, potevo anche dividere questi documenti, lasciare qualcosa nella cassaforte nell'albergo. In ogni caso è sempre bene avere più di un metodo di pagamento, lasciarne uno al sicuro, perché altrimenti si rischia anche di ritrovarsi senza denaro, senza un documento con il quale volare se si deve prendere un aereo.
Portare tutto con sé nello stesso borsellino, nello stesso portamonete, è veramente un rischio che, soprattutto se ci si trova all'estero, è sconsigliato correre. Poi è chiaro che, come veniva detto prima, non solo questo, ma se sono in vacanza, io comunque dovrei portare con me solo lo stretto necessario. Quindi, anche se sono ancora vecchia scuola e giro con del contante, non porto tutto il contante con me, ma quello che penso di aver bisogno in quel momento, perché così limito il rischio di poi ritrovarmi a metà della vacanza costretto a chiedere aiuto, oppure addirittura a dover tornare indietro.
Ecco, ci sono due messaggi che quasi quasi sembrano fatti apposta. Qualcuno ci dice: al giorno d'oggi, in fondo, possiamo avere tutte le app anche per pagare, per mostrare i documenti e quant'altro sul telefonino, e siccome in generale il telefonino non lo molliamo mai, ecco che potrebbe essere un metodo sicuro quello di avere tutto lì e non portarsi documenti e soldi. Invece un altro ascoltatore ci dice: io ho un amico che mi ha raccontato di essersi trovato a Barcellona ad un ristorante, ha lasciato sul tavolino per un attimo il telefonino e ha detto che dei ragazzi sono passati di corsa, hanno afferrato il telefono e sono partiti, non sono più riusciti. Ora che hanno reagito, insomma, erano già andati.
Ma quello di tenere tutto con sé nello stesso luogo, quindi anche che sia un telefono, è un rischio, perché nel momento in cui non ho più accesso al telefono, io non posso più fare nulla, quindi è un rischio. Sicuramente mi sento di consigliare di rendere più sicuro possibile il telefono, quindi anche il codice con cui garantisco l'accesso al telefono, che sia estremamente sicuro, perché se io ho tutta la mia vita in un dispositivo, ancor più è importante renderlo sicuro. E va bene che l'abbiamo sempre in mano, però anche su una metropolitana, adesso stiamo parlando per esempio di Barcellona, quindi una grande città, mezzi pubblici che sono molto affollati, è un attimo che vengo urtato, non agiscono quasi mai da soli, vengo urtato, mi viene strappato il telefono di mano e poi spariscono nel nulla, perché c'è talmente tanta gente che io non riesco a capire chi l'ha fatto. Ecco, quindi attenzione a affidarsi a un solo dispositivo, un solo luogo, a una sola cosa.
Attenzione soprattutto alle distrazioni, come stavate dicendo, molto spesso agiscono in gruppo, qualcuno fa dei gesti che attirano l'attenzione, qualcun altro magari dà una spallata, uno strattone e nel frattempo un terzo ruba.
Esatto, questa è una dinamica che succede nei negozi, addirittura ci chiedono un consiglio per un acquisto, per un prodotto, e intanto stanno agendo nella nostra borsetta, nella nostra borsa o nel nostro zaino.
Ecco, noi oggi non abbiamo di certo voluto terrorizzare le persone, volevamo solamente renderle attente proprio per godersi dei momenti spensierati. A volte siamo proprio noi che per distrazione o per fiducia negli altri non prendiamo le dovute precauzioni. Io vi ringrazio tanto per essere stati con noi. Ricordo, i nostri ospiti sono stati oggi Renato Pizzoli e Mattia D'Adalt. Vi auguro buon pomeriggio e anche delle serene vacanze.